no profit, volontariato, associazionismo e terzo settore. Rubrica settimanale di Paola Severini.
Bentornate e bentornati a No Profit. Questo nostro mese di marzo è all'insegna della lotta a tutte le mafie. Abbiamo predisposto per voi una serie di trasmissioni ed oggi vi raccontiamo un libro che ha un titolo bellissimo, Contro i ladri di speranza. Ne parliamo con il suo autore, il professor Massimo Naro, che è anche un sacerdote, insegna teologia sistematica presso la Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, ha scritto molti libri e ha dato anche un contributo in qualche modo laico grazie a questi temi che sono dei temi che riguardano tutti noi. Il libro Contro i ladri di speranza, inserito nella collana Lampi di Gemme delle edizioni Deoniane di Bologna, presenta in modo agile e incisivo un excursus ragionato sul magistero pontificio ed episcopale individuato dall'autore come la cifra sintetica della resistenza ecclesiale alle mafie del meridione d'Italia. Lei ha colto un aspetto che forse fino a oggi non è stato sufficientemente colto dai nostri colleghi e dal pubblico in generale, cioè la connessione esistente tra i pronunciamenti del Papa attuale e gli interventi dei vescovi in materia di opposizione alle mafie. Noi abbiamo trasmesso un approfondimento sul protocollo di intesa in difesa di minori e donne firmato da Libera, dalla Procura Nazionale Antimafia e dalla Conferenza Episcopale. Il suo libro è certamente legato a questi temi ed è legato anche alla storia di profeti e martiri come Don Puglisi, che hanno rappresentato proprio la parte eroica della Chiesa rispetto a questa battaglia.
Il libro espone il magistero pontificio, come lei già ha segnalato, dei pontefici degli ultimi scorsi decenni, possiamo dire anche del dopo concilio, e fa notare l'innesto che c'è tra questo insegnamento dei papi sul tema della resistenza cristiana alle mafie nel meridione d'Italia con l'insegnamento che sul territorio e perciò dentro le chiese del meridione d'Italia hanno proposto in questi anni scorsi anche i vescovi. I vescovi facendosi voce, espressione di un sentire comune, di una sensibilità ecclesiale, perciò comunitaria, che è già significativa perché fa i conti direttamente con quello che è stato chiamato il cancro delle mafie e in ogni caso con questa vera e propria piaga delle terre del nostro sud Italia.
Don Massimo, c'è una parte terribile nel libro, quella che parla del devozionismo, del silenzio della Chiesa. Abbiamo spesso letto dei famosi inchini. Lo raccontiamo ai nostri ascoltatori?
I silenzi della Chiesa sulla mafia o sulle mafie del Sud Italia sono in realtà ormai, potrei dire, una questione storiografica già risolta.
È un'eccezione? Lei vuole intendere questo?
No, non è un'eccezione, è un fatto storico che tuttavia è stato ormai inquadrato dalla ricerca storica e che è stato anche spiegato. In realtà ci sono state tante spiegazioni riguardo a questo silenzio, a questi silenzi delle chiese nel sud Italia riguardo alla mafia o alla camorra in Campania o all'andrangheta in Calabria, e non tutte queste spiegazioni sono congrue dal punto di vista storico. Per quanto mi riguarda, io avallo l'interpretazione storica di quegli studiosi che spiegano il silenzio delle chiese in decenni direi ormai lontani in verità sul problema delle mafie, facendolo dipendere da un sentimento di resistenza delle chiese stesse nei confronti dello Stato unitario o della maniera di realizzare l'unità d'Italia dal 1860 in avanti. Ciò che però io tento di illustrare con la mia riflessione dentro le pagine del mio libro a questo proposito è invece la questione del linguaggio. superato il silenzio, almeno negli anni Ottanta ormai, con gli interventi di vescovi come il cardinale Pappalardo a Palermo, come altri anche in altre parti del sud Italia, superata questa questione del silenzio si è aperta la questione del linguaggio. Quali parole si sono usate per riferirsi al fenomeno delle mafie e per incitare a una resistenza propriamente, peculiarmente cristiana alle mafie stesse. E perciò la valenza semantica di questo linguaggio peculiare, una valenza specifica sia dal punto di vista, possiamo dire, terminologico. A volte si è parlato delle mafie all'interno degli ambienti ecclesiali mutuando acriticamente gli slogan giornalistici oppure certe formulazioni abbastanza debitrici a visioni legalistiche, giustizialistiche, facendo confusione per esempio tra i martiri della giustizia e gli eroi della legalità. E poi anche
che differenza c'è tra i martiri della giustizia e gli eroi della legalità?
I martiri della giustizia sono quelli a cui si riferiva Giovanni Paolo II nel maggio del 1993, quando invitava i mafiosi ai quali per la prima volta lui quasi direttamente si rivolgeva nella Valle dei Templi, invitandoli a convertirsi perché un giorno verrà il giudizio di Dio. E i martiri della giustizia, lì in quell'occasione, a cui egli pure si riferiva, erano uomini come per esempio il giovane giudice di Canicattì, Rosario Livatino, che avevano servito la causa della giustizia fino a perdere violentemente la vita per mano mafiosa. Lì però i martiri della giustizia, che lui pure definiva indirettamente come martiri della fede, sono coloro che testimoniano il valore, l'importanza, la centralità nella vita comune degli uomini in una terra di mafia come la Sicilia della giustizia. La giustizia che è pure, dal punto di vista semantico, per il Papa che sta parlando, per il Papa polacco che parla in quell'occasione, è anche la santità stessa di Dio a cui gli uomini si conformano, che gli uomini accettano come legge suprema nella loro esistenza. Su un crinale, possiamo dire, laico, di riflessione, di osservazione su questo stesso fatto, l'uccisione per esempio di un giudice come Livatino da parte di mani mafiose, e lo stesso personaggio può invece risultare semplicemente o soltanto un eroe della legge, un eroe della legalità. In fin dei conti l'eroe civile e il martire cristiano sono la medesima persona, però c'è una peculiarità di linguaggio, c'è una densità semantica, le diverse formulazioni che dovrebbe essere riconosciuta e anche valorizzata, soprattutto nel dialogo che si deve pure instaurare tra chi lotta la mafia sul piano civile e chi invece resiste alla mafia anche in ambito ecclesiale.
Lei scrive: la cultura mafiosa si vince dunque proponendo una nuova cultura basata sul Vangelo e sul piano tecnico attraverso percorsi che individuino una sistematica catechesi interattiva, il più possibile pratica, per giungere a motivare e a contagiare nuovi stili di vita coerenti al Vangelo. Anche Padre Pino Puglisi diceva: il linguaggio da parlare è quello dei fatti.
Sì, questa è la questione della necessaria traduzione pedagogica di questo discorso ecclesiale sulle mafie o di questo appello ecclesiale a resistere cristianamente alle mafie, una necessaria traduzione pedagogica, perché questa traduzione pedagogica forse non è accaduta ancora pienamente o non ha funzionato nei decenni scorsi. Le parole che pure sono diventate numerose, insistenti, delle chiese nel sud Italia nei confronti della mafia e anche contro la magia, sono rimaste spessissimo soltanto delle parole, parole dentro i documenti magisteriali, parole dentro i comunicati stampa, parole sui giornali, nei media, ma sempre e soltanto parole. Ecco, dare una efficacia performativa a questo discorso ecclesiale di resistenza cristiana alle magie significa farne una traduzione pedagogica e far capire soprattutto alle più giovani nostre generazioni, ai nostri ragazzi, che bisogna vivere, come dire, un silenzio altro, un nuovo silenzio nei confronti della magia, non semplicemente parlarne aiosa, come purtroppo capita ancora ai nostri giorni, ma piuttosto passare a qualcosa di concreto, che è il fatto, che è l'azione giusta secondo legalità e anche, per quanto riguarda i membri della comunità ecclesiale, secondo il Vangelo.
E siamo arrivati al termine anche per oggi del nostro No Profit. Abbiamo approfondito il libro di Massimo Naro, Contro i ladri di speranza, come la Chiesa resiste alle mafie, edizioni Deoniane, e abbiamo anche riflettuto sul fatto che le parole non bastano, il linguaggio da parlare è quello dei fatti, come giustamente ci ha insegnato padre Pino Puglisi. In questi giorni ci sono delle polemiche rispetto al tavolo 13, il tavolo dell'osservatorio costruito dal Ministero della Giustizia che investiga proprio i rapporti tra mafie e mondo religioso. Don Naro, ci aiuti a chiudere riflettendo anche su questa polemica che nasce proprio perché si vuole lavorare, si vuole approfondire.
Lavorare però presuppone sempre lo sforzo di innanzitutto pensare e di pensare insieme, dunque di interloquire, davvero di dialogare e magari di tradurre, di fare lo sforzo di tradurre linguaggi che, come prima tentavo di lasciare intuire ai nostri ascoltatori, hanno semantiche differenti, seppure forse usano le medesime parole, le stesse parole. Ora, il tavolo 13 degli Stati Generali Antimafia, come sono stati chiamati dal Ministero della Giustizia, è proprio il tavolo che si è occupato del rapporto tra le mafie e le...
Aveva proprio come tema mafia e religione.
E religione.
Monsignor Galantino definisce il, diciamo così, le conclusioni banalità scritte con una buona dose di arroganza e sicuramente sostenute da preconcetti e mancanza di conoscenze. Una definizione molto dura.
È un giudizio molto severo, ma forse direi anche giustificato. Bisognerebbe leggere la relazione finale del tavolo 13. Forse si può cogliere una sorta di giuseppinismo, di neogallicanesimo, sono termini tecnici.
Li spiega ai nostri ascoltatori, in realtà.
È la posizione dell'imperatore Giuseppe, dell'impero austriaco o austro-ungarico, che imponeva, come dire, una forma quasi nazionale alla Chiesa cattolica dentro il territorio dell'impero, statuendo o legiferando anche in riferimento alle scelte liturgiche o pastorali, alla vita propriamente religiosa della Chiesa lì nell'impero. Ora, forse la relazione finale del tavolo 13 dà questo tipo di impressione quando avanza alcune richieste, come per esempio l'invito ai vescovi del Sud Italia a monitorare la predicazione, le omelie dei preti e a verificare se i preti sfuggono, glissano rispetto alla tematica della resistenza cristiana alle mafie, oppure ne parlano in maniera ammiccante o chissà in quali altri termini, non efficaci come resistenza, come lotta alla mafia. Ora, in verità, se è giustificato parlare di stati generali antimafia parte dello Stato italiano, del Ministero della Giustizia, forse non lo è parte delle chiese. Il Vangelo non è mai anti, non è neppure antimafia, semmai è la mafia anti-Vangelo, sforzarsi di capire questo punto di vista peculiare, tipico della sensibilità pastorale della Chiesa sarebbe una cosa buona anche per coloro che hanno realizzato i lavori del resto utilissimi e importanti del tavolo 13 degli Stati Generali Antimafia.
E siamo arrivati anche per oggi al termine della nostra trasmissione. Ricordiamo la dichiarazione del segretario generale della Conferenza Episcopale, Monsignor Nunzio Galantino: la Chiesa italiana ci sta nella lotta alla mafia, ci mette la faccia, lo dice con i fatti. Per approfondire, il libro di oggi è Contro i ladri di speranza, professor Massimo Naro, edizioni Deoniane.
Abbiamo trasmesso No Profit, rubrica settimanale di Paola Severini, assistente al programma Stefano Angelone.